For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on Unlimited Welcome for $45 per month with AutoPay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on Unlimited Welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di K, Marcello Rossi.
Data astrale 2715.1. Una visita di routine presso la colonia penale Tantalus si rivela pericolosa. Quando un pazzo maniaco scappato dalla colonia penale di Tantalus si rivela essere parte dello staff psichiatrico, il capitano Kirk con la psichiatra della nave scende sulla colonia ed indaga sull'istituzione scoprendo una realtà agghiacciante. Marcello, episodio un po' riempitivo, un bel episodio che forse non porta molto se non la presenza di un altro scienziato pazzo con metodi di controllo e riabilitativi non propriamente accettabili. Anche qui un messaggio forse della produzione su certi trattamenti non proprio apprezzati.
Sì, infatti, cioè l'episodio... anche se appunto non aggiunge particolari elementi all'universo Trek, è un episodio ben fatto, insomma funziona con un buon messaggio e con un tema importante, per cui secondo me ha tutti gli elementi per un buon Trek, insomma un buon Trek.
E scopriamo in questo universo di Star Trek, dove tante barriere sono state abbattute in questi secoli futuri, esistono ancora colonie penali che possono essere dei lager. Non è vero quindi che tutto si è superato e tutto è diventato più bello?
Beh, d'altro canto si sa, per una narrazione drammatica serve qualche elemento di contrasto. Esistono, ma come vedremo, si cerca di fare in modo che non esistano più, insomma. Cioè, non è approvata questa cosa, non è
decisamente
non è giusta.
Un messaggio della produzione chiaro. Episodio a volte di tensione, con qualche vena romantica, a volte avventuroso, un episodio piacevole alla vista, noi ce lo guardiamo e ci troviamo subito dopo. Non andate via. Neutralizzatore neurologico, uno di quei termini che sarebbe interessante capire come sono nella versione originale, però un'idea molto azzeccata.
Ma infatti questo è uno di quei concetti fantascientifici molto solidi, nel senso che non è nemmeno così impensabile, immagina, già si parla, no, di chip neurali, insomma, immaginare un dispositivo che in qualche modo possa appunto utilizzare la tecnologia per condizionarci, per quindi da imporci idee, bisogni, convincimenti, quindi è un buon concetto fantascientifico, diciamo la verità, insomma, a tutti piacerebbe, ci piacerebbe averlo ogni tanto per far capire qualcosa a qualcuno che ci sta vicino, insomma, quindi un buon concetto fantascientifico viene sviluppata intorno a una buona storia nella quale ovviamente è Kirk che finisce sotto il neutralizzatore, cioè quando lui ci sta lì appena 30 secondi, no? E lei dice hai fame, lui fame. Senza neanche essersi reso conto, poi però vorrei andare a mangiare qualcosa, sì, è sì, forte sì, no. quella cosa, lui dice caspita, pensa che cosa si può fare con uno strumento del genere, tra l'altro come tutti gli strumenti, che cosa si potrebbe fare anche a fin di bene, no? Per chi soffre di schizofrenie, di problemi psichici, come ogni strumento, insomma, può avere due facce, come due facce della medaglia.
Ancora uno scienziato che non definirei pazzo, perché non sono scienziati pazzi, forse lo troveremo nel sogno di un folle, quello pazzo. Come negli androidi del dottor Corby, anche qui abbiamo uno scienziato, un grande scienziato, che però forse diventa schiavo di se stesso, delle sue invenzioni. Tu lo definiresti un pazzo?
No, è chiaro che non è un pazzo, è uno scienziato che ha un'ambizione e questo è un altro tema ricorrente di Star Trek, la troppa ambizione conduce all'onipotenza. All'onipotenza e poi alla rovina, insomma, non è una buona strada. Però lui, tutto nasce con un intento corretto, insomma, quello di curare, quello di far star bene le persone, per cui non è il classico scienziato pazzo. Tra l'altro, mentre invece, ancora più bello il personaggio iniziale, che sembra pazzo.
Van Gelder, ruba la scena.
Bellissimo, quegli occhi veramente da matto, che invece poi scopriamo tutt'altro, cioè, che lì è una scelta di casting eccezionale.
Straordinario, bravissimo. Poi con quando è sdraiato sul lettino, con questi occhi spiritati, veramente, veramente fantastico. McCoy intuisce subito che c'è qualcosa che non va, mentre Kirk è più propenso a dare un credo allo scienziato, a questa figura che ha dato tanto a suo dire in precedenza, mentre McCoy è subito titubante.
Sì, vabbè, d'altro canto, allora, da un lato Kirk, insomma, subisce il fascino comunque di una grande mente e in ogni caso
il dottor Adams,
anche a livello narrativo, era necessario appunto che Kirk si sottoponesse al dispositivo, che scendesse sul pianeta, insomma, erano per portare avanti la storia, era chiaro che loro dovevano inizialmente cadere nel tranello, insomma, e va benissimo, funziona, cioè funziona anche la doppia narrazione, cioè loro sul pianeta e sull'Enterprise. Bellissimo. Che si rendono conto del reale pericolo che stanno correndo quando ormai è troppo tardi, insomma, per cui è chiaramente un modo per aumentare la tensione, insomma.
Il dottor Adams, che è un galantuomo, perché a un certo punto, quando Spock chiama dall'astronave, il dottore si accorge che Spock non parla perché sa che non può parlare liberamente perché verrebbe ascoltato. E a un certo punto dice a Kirk: dica al suo primo ufficiale di parlare, io me ne vado perché non ho nulla da nascondere. Quindi è un personaggio che forse non nasconde, non ha nulla secondo lui da nascondere.
Appunto, come dicevamo prima, non è un pazzo, anzi è un genio. E però appunto un genio vittima poi della sua stessa genialità, e viene presentato chiaramente all'inizio come un personaggio positivo, cioè tutti noi restiamo affascinati quando lo vediamo dalla sua mente brillante, da questo dispositivo incredibile che è riuscito a creare.
Però tutti i suoi adepti paiono un po' lobotomizzati, diciamo.
Questo è un altro di quei, appunto, input, no,
che Kirk sottili, a un certo punto dice.
Sottili, che viene dato, no, che quando si aggirano per i corridoi di questo centro, che vedono questo sorriso un po', sì, appunto, impetito, sì, degli altri pazienti, insomma. È una buona costruzione della tensione questa.
E poi abbiamo una storia nella storia, attrice anche qui bravissima, Mariana Hill, che interpreta Ellen Noel, una delle più belle, secondo me, e bravi attrici che abbiamo trovato in Star Trek, molto sovraesposta anche come luce, questa è una mia considerazione, molto brava lei, non un personaggio così fittizio, ma anche ben costruito. E non doveva essere lei, però, se non ricordo male, che accompagnava.
Infatti, questo è il primo episodio, cioè l'episodio, diciamo, in cui non c'è più Janice Rand, che doveva essere lei che accompagnava il capitano Kirk. Come sappiamo, Grace Whitney abbandonò la serie. Tra l'altro, lei, in una sua autobiografia pubblicata molti anni più tardi, denunciò, insomma, delle molestie sessuali che aveva subito, anche senza però rivelare, insomma, chi fu il molestatore, perché ormai erano passati troppi anni, e dice, insomma, nella sua autobiografia che ormai era morto, e probabilmente anche questo contribuì al suo allontanamento. È vero che lei pure, sempre nella sua autobiografia, ammette che aveva anche seri problemi di alcolismo, insomma, era una situazione, insomma, per lei non buona, non felice. Dall'altro canto, è pur vero che anche a livello di scrittura, da un lato c'era il problema di avere un attendente che in qualche modo si trovava in competizione con le varie possibili storie d'amore che il capitano avrebbe inevitabilmente avuto, no, di settimana in settimana. In questo episodio specifico, in qualche modo, insomma, negli appunti che si leggono, che si sono scambiati sulla sceneggiatura, non si capiva perché lei avrebbe dovuto accompagnarlo giù. Lei era l'attendente, non aveva nessuna...
Non una psichiatra.
Esatto,
perché Ellen Noel è psichiatra.
Esatto, non ha nessuna competenza specifica, per cui in realtà in questo caso fu una scelta saggia, una scelta corretta, cioè era importante avere un personaggio femminile, perché poi c'è appunto il fatto che Kirk si ritrova condizionato ad essere innamorato, non che fosse particolarmente difficile, però condizionato ad essere innamorato di Ellen Noel, però appunto almeno si capisce che è una persona esperta, viene affiancato da una psichiatra.
Fatto curioso che lui resta vittima, teoricamente Kirk, di questo neutralizzatore neurologico per questo amore, e poi a un certo punto gli passa, quindi questa suggestione mentale sparisce, non così miracolosamente, abbastanza curiosa questa cosa, mentre altri restano fatto un po' più fatica.
Beh. Allora, Kirk ha sempre dalla sua il suo attaccamento al suo lavoro, al suo ruolo, al suo dovere, e poi il suo amore per l'Enterprise, che lo salva, insomma,
che fa, in tante occasioni. che fa assolutamente miracoli. Così come Van Gelder alla fine diventerà lui il direttore, ma della stazione, in modo veramente veloce. Sembra veramente un pazzo, e a un certo punto, nelle scene finali...
Vabbè, lui... però lui era comunque un... lavorava lì alla... Sì. All'impianto, tra l'altro, appunto, di Alan Noel si trovano molte foto promozionali. Adesso ve ne faccio vedere alcune molto carine. Eccole qua, ecco qua. Queste, appunto, sono foto pubblicitarie.
Marianna Hill, ti interrompo, non è mai stata così bella come in questo telefilm. Lei ha fatto molte serie TV, tra l'altro è stata protagonista anche in film con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, ha fatto Il Padrino 2, ma così non è mai stata con Coppola, ma non è mai stata.
Sì, fascio, quando la vediamo, che poi non si vede da subito, no? Si vede con l'episodio già abbastanza avanzato, la vediamo sulla pedana del teletrasporto, è un colpo di fulmine. Questo invece è, appunto, alcune scene di backstage, e qui... come dire, sempre a testimoniare dell'atmosfera allegra che c'era sul set, Kirk Shatner che ride sulla poltrona, mentre questa è una sequenza tagliata, un'altra scena inedita, in cui con il condizionamento tentano di, cioè obbligano Kirk a chiamare l'Enterprise per comunicare che è tutto a posto. E nella scena successiva, che è sempre una scena tagliata, McCoy e Spock analizzano il tracciato vocale del capitano e si rendono conto che era sotto un condizionamento, sotto l'effetto. Non so esattamente perché è stata tagliata, è stato ipotizzato che quelle due scarabocchi, uno nero e uno rosso, che sono stati fatti sullo schermo, erano poco convincenti.
Poco credibili, forse.
Poco credibili, per cui di fatto tutta questa piccola sequenza, che però era carina, insomma, è stata eliminata. E tra l'altro questo è il primo caso di riciclo di un fondale, cioè la stazione Tantalus, che è quella che vediamo sulla foto a sinistra, in realtà è lo stesso matte painting che si era visto per Delta Vega, e nel quale
oltre
però
la galassia, sì.
Esatto, nel quale, come si vede, erano state tolte tutte quelle strutture, perché quella di Delta Vega era una raffineria, per cui avevano tolto tutte le strutture sopra, insomma, quella specie di grossi serbatoi. Non erano riusciti a togliere anche i serbatoi, e tra l'altro lì c'è anche, appunto, la foto sotto per far vedere com'era il set in Oltre la Galassia. E come abbiamo visto prima, questo scenario nella versione rimasterizzata è stato completamente ridisegnato, insomma, dato tanto era giusto così, era chiaro che il primo era un riciclo, insomma, non basta togliere dei pali per trasformare una raffineria in un centro di detenzione. E questo, secondo me, questo è un altro buon lavoro che hanno fatto in fase di masterizzazione, perché questo ti dà l'idea, appunto, di un lager che ha solo una piccola uscita e poi è tutto sotterraneo, un posto quindi dal quale non si può evadere.
La conclusione anche di questo episodio, lo abbiamo detto in qualche Trek Files precedente, anche qui non c'è una conclusione simpatica, tra virgolette, anzi, Kirk a un certo punto, parlando della morte del dottor Adams, dice che la cosa più brutta è morire da soli. Non credo che ci sia qualche attinenza, però ci rimanda assolutamente a The Final Frontier, Star Trek 5.
Eh sì, è al finale di Star Trek 5. Ma secondo me quella è pure, appunto, un altro bel momento drammatico dell'episodio, cioè immaginare questo condizionatore, no? Lui rimane solo nella stanza, quindi questa solitudine assoluta, che
senza neanche un torturatore,
senza neanche un torturatore così profonda, così intrinseca, viscerale, che ti porta alla morte. È un concetto forte, insomma, è un finale drammatico, un finale triste, anche perché, appunto, abbiamo perso una mente brillante, che però, appunto, era sfuggita al controllo. Per cui sì, un altro di quegli episodi in cui non si sorride, anche se un po' sembrerete, non si sorride nel finale, però bello, cioè non toglie che è bello. E un tema, quello della solitudine, e quindi al contrario dell'importanza dell'amicizia, dei rapporti umani con gli altri, non solo umani, ma anche umani vulcaniani, un tema che poi è un tema ricorrente. In qualche modo i legami sono salvifici, sono quelli che ci fanno essere di più di quello che siamo.
E quello sempre saputo che morirò da solo, secondo te non c'entra nulla con questo episodio?
Quello di Star Trek 5. Ma io non so, Star Trek 5 la sceneggiatura l'ha scritta, insomma, in collaborazione però William Shatner, non so quanto lui sia andato a riguardarsi, certo, o si ricordasse, però senz'altro è un tema ricorrente della serie, appunto l'importanza dei legami con i suoi amici, insomma l'importanza dell'amicizia,
che troveremo anche in molti, molti altri episodi. Marcello, appuntamento al prossimo Track Files. Ciao a tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bome e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
For a limited time at Verizon, you can get our best price ever for a single line. Just $45 per month when you bring your phone, which is less than you spend on too tired to cook takeout every week. Get one line on unlimited welcome for $45 per month with autopay plus taxes and fees. Visit your local Columbus Verizon store by April 2nd to save. $20 monthly promo credits applied over 36 months with a new line on unlimited welcome. In times of congestion, unlimited 5G and 4G LTE may be temporarily slower than other traffic. Domestic data roaming at 2G speeds. Additional terms apply.